Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Aprireste la vostra Bibbia al sesto capitolo di Matteo. Matteo, capitolo 6. Sto vivendo un momento meraviglioso nella mia vita, trattando le beatitudini, o piuttosto il Padre Nostro, così come abbiamo fatto con le beatitudini. Ma credo che ricordiate che quando abbiamo trattato le beatitudini li siamo stati così profondamente coinvolti e sono entusiasta di dirvi che da venerdì scorso quella serie sulle beatitudini è diventata un libro intitolato La vita del regno qui e adesso. E tra un paio di settimane li avremo disponibili per voi, così che potrete avere una copia di tutti i nostri studi sulle beatitudini sotto forma di libro. Ma provo la stessa gioia nello studio del Padre Nostro, o come l'abbiamo chiamato la preghiera dei discepoli, scavando il più profondamente possibile in questa miniera di tesori che Cristo ci ha dato con l'obiettivo di insegnarci come pregare. E di nuovo voglio leggere tutti i versetti di questa preghiera maestosa nella sua profondità e nella sua semplicità, in modo da avere un quadro di riferimento nel mentre guarderemo in modo particolare al versetto 12. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. E concentrandoci in questo giorno del Signore e nel prossimo, certamente, forse anche alcuni successivi, sul versetto 12, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E poi troviamo una nota a piedi pagina sul versetto 12 al versetto 14. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Questi tre versetti, la dichiarazione nella preghiera e poi la nota a piedi pagina molto, molto importante, molto fraintesa che il nostro Signore offre nei versetti 14 e 15, saranno il tema del nostro studio nei prossimi giorni. Il versetto 12 si concentra sul tema del peccato e del suo perdono. E qui si tratta di una petizione che ogni anima deve affrontare come parte della propria vita di preghiera. Certamente, se ci pensate su, sarete d'accordo con me che la cosa più essenziale e la cosa più benedetta e la cosa più difficile che Dio abbia mai fatto è stata quella di fornire all'uomo il perdono del peccato. È essenziale perché ci preserva dall'inferno eterno. Ed è essenziale perché ci dà gioia anche in questa vita. È la più benedetta perché ci introduce ad una comunione con Dio che dura per sempre. Ed è la più difficile perché è costata la vita al Figlio di Dio sulla croce. Ma la cosa più essenziale, più benedetta e più difficile è il perdono del peccato. È il bisogno più grande del cuore dell'uomo. Il peccato ha un duplice effetto in generale, quello di dannare gli uomini per sempre, e quello è il suo effetto futuro, ed il suo effetto presente è quello di privare, di derubare l'uomo della pienezza della sua vita, facendo pesare sulla sua coscienza un senso di colpa non attenuato ed inesorabile. E così, nell'affrontare il problema del peccato, ci troviamo di fronte al fatto che il peccato porta con sé conseguenze immediate, il senso di colpa e la perdita del significato, della pace, della gioia, della vita, e la conseguenza futura del fatto che il peccato porta alla dannazione eterna. Il peccato, dunque, è indiscutibilmente la principale esigenza o il problema principale per il quale è necessario trovare una soluzione nella vita dell'uomo. Solamente pensando alla vita umana, in cui il peccato è imperdonabile, dobbiamo affrontare il fatto di ciò che la colpa e la condanna nella nostra stessa coscienza ci provocano. Shakespeare, che non affermava di essere un teologo, certamente conosceva perlomeno le indicazioni della Bibbia ed il fatto della vita umana, che le persone possono ammalarsi nella mente e nel corpo a causa di peccati non confessati e non perdonati. Io mi ricordo che da ragazzo vidi Macbeth e sentii parlare della lotta e dell'angoscia e dell'ansia nel cuore di Lady Macbeth per l'omicidio di Duncan. E lei si fece carico di ogni tipo di disturbo psicosomatico come risultato di quell'omicidio inconfessato. E Macbeth chiamò un medico e gli disse queste parole. O meglio, il medico disse a Macbeth queste parole: "Non è così malata, mio signor, quanto piuttosto è tormentato da fitte fantasie che la impediscono di riposare." In altre parole, il medico le disse che il suo problema si trovava nella mente. E Macbeth chiese al medico e disse le seguenti parole, una dichiarazione classica: "Non sei tu in grado di curare la mente malata? Di strappar dalla memoria dolore radicato, di sollevare i problemi scritti del cervello e con qualche dolce antidoto obliato ripulire il petto imbottito da quel pericolo di roba che pesa sul cuore?" E ovviamente nessun medico è in grado di fare una cosa del genere. William Sadler disse, e cito: "Una coscienza chiara è un grande passo per sbarrare la mente contro il nevroticismo." Fine citazione. John R. W. Stott, nel suo libricino Confessate i vostri peccati, cita il direttore di un grande ospedale britannico che disse, e cito: "Potrei licenziare metà dei miei pazienti domani se gli si assicurasse il perdono." Fine citazione. Il perdono è il bisogno più profondo dell'uomo, ora ed in futuro, per la salute e per il paradiso. Perciò è la prima petizione relativa all'anima dell'uomo in questa preghiera. Le prime tre petizioni: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra così come in cielo, si riferiscono a Dio. Le ultime tre petizioni riguardano gli uomini: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberci dal male. Ma la prima delle ultime tre è per il sostentamento fisico: dacci oggi il nostro pane quotidiano. E mentre c'è solamente una petizione per la vita fisica, ce ne sono due per quella spirituale, perché è molto più importante, seppur la vita fisica è necessaria, prima di tutto. Non possiamo praticare i principi spirituali se non siamo vivi, fisicamente parlando. E quindi prima vengono soddisfatti i nostri bisogni fisici nel versetto 11, e poi quando arriviamo alla spirituale, la prima richiesta più basilare da parte dell'uomo interiore è per il perdono dei peccati. Questo è il bisogno spirituale più profondo degli uomini. Lì è dove l'uomo e Dio si devono prima di tutto incontrare. Però prima ancora che Dio possa guidarci e tantomeno non indurci alla tentazione, prima che Dio possa liberarci da qualsiasi cosa, dobbiamo avere un rapporto con Lui che è solamente possibile quando i nostri peccati sono stati rimossi. Perché Dio è un Dio santo con occhi puri, tanto puri che non possono posarsi sull'iniquità. Santo, santo, santo è il Signor Dio, disse Isaia. E non è possibile che un Dio assolutamente santo possa mai intrattenere alla sua presenza una relazione con uomini empi, con uomini malvagi e peccatori. Se vogliamo avere una qualsiasi relazione con Dio e se c'è qualsiasi cosa di spirituale da ottenere, inizia sempre con una richiesta di perdono. E noterete anche che nel versetto 12, perdono o viene menzionato due volte, perdonaci. Nel versetto 14 si parla di perdono due volte e nel versetto 15 il perdono è menzionato ancora due volte. Sei volte vediamo questa spinta e vediamo questo tema, il perdono dei peccati. Ora, ricordate, come abbiamo imparato, che questa preghiera è fondamentalmente concentrata su Dio. È una preghiera che ha come intento quello di glorificare Dio. Inizia con la paternità di Dio, Padre nostro che sei nei cieli, e poi va alla priorità di Dio, sia santificato il tuo nome, e poi va al programma di Dio, venga il tuo regno, e poi il proposito di Dio, sia fatta la tua volontà, e poi la provvidenza di Dio, dacci oggi il nostro pane quotidiano, ed ora il perdono di Dio, rimetti a noi i nostri debiti, seguita poi dalla sua protezione, non ci indurre, e poi la preminenza di Dio, perché tuo è il regno. Tutto si concentra su Dio, e quindi adesso arriviamo al cuore della cosa, il perdono dei nostri peccati da parte di Dio. La natura stessa della preghiera, miei cari, ricordatelo bene, è che noi riconosciamo una dipendenza totale su Dio. Non avremmo alcun pane quotidiano senza di Dio, non avremmo alcun perdono dei peccati senza di Dio, non avremmo alcuna guida o alcuna direzione nella nostra vita senza di Dio. Perciò sua è la preminenza, sua è la potenza, la gloria nel regno. Ci stiamo concentrando su Dio. E così veniamo al versetto 12, a pregare, ordinariamente, parlando con Dio sulla questione del perdono dei peccati. Ora, questa mattina voglio darvi quattro principi e parleremo di quattro parole. Ed oggi ne discuteremo solamente due e la prossima settimana seguiremo da lì. Ma ci sono quattro principi che incarnano queste quattro parole. Voglio darvi i principi e poi tireremo fuori le parole e le esamineremo nello specifico. Principio numero uno. Questi sono i quattro principi che considero, che vedo germinali per il senso di questo testo. Numero uno. Il peccato rende l'uomo colpevole e porta al giudizio. Il peccato rende l'uomo colpevole e lo porta al giudizio. Questo è abbastanza elementare, vero? Credo che chiunque di noi, che sia cristiano, che abbia avuto a che fare con l'insegnamento della parola di Dio, lo sappia bene. Il peccato ci rende colpevoli e porta al giudizio. Questo è il nocciolo della questione, non è vero? Questo è il dilemma dell'uomo. L'uomo è un peccatore e questo è il suo problema. Ora, la Bibbia dice che il peccato è la violazione della legge. Il peccato è la violazione della legge, è infrangere la legge di Dio, è violare lo standard di Dio. La Bibbia lo dice in 1 Giovanni 3,4, il peccato è la violazione della legge. In Romani 3,19 si legge che, perciò noi siamo colpevoli dinanzi a Dio perché abbiamo infranto le sue leggi, le infrangiamo e quindi siamo colpevoli. E poi in Romani 6 dice che visto che siamo colpevoli, il salario del nostro peccato, o la pena, o la condanna, è la morte. Quindi l'uomo è peccatore perché ha violato la legge, ha infranto la legge di Dio, ed infrangendo la legge di Dio è diventato colpevole, ed il giudizio per quella colpa è la morte. Quindi il peccato ci rende colpevoli e porta con sé il giudizio. Tutti gli uomini sulla faccia della terra sono in giudizio dinanzi a Dio per il loro peccato. Secondo principio, molto semplice, ma voglio che lo comprendiate bene, ok? Il perdono è offerto da Dio sulla base della morte di Cristo. Il perdono è offerto da Dio sulla base della morte di Cristo. Questo è il secondo principio semplice che dovete comprendere per capire questo passaggio. Dio è un Dio santo e Dio vede un uomo peccaminoso, una donna peccaminosa, una società peccaminosa. Però Dio è anche un Dio misericordioso, amorevole e perdonante. Quindi il perdono è offerto all'uomo peccaminoso, anche se è colpevole e si trova in giudizio. Dio è un Dio che perdona. La Bibbia dice che non si ricorderà più del nostro peccato, che passerà sopra le nostre iniquità, che le seppellirà nelle profondità del mare, le allontanerà come allontana l'Oriente dall'Occidente, ed in tutti i profeti e gli apostoli delle scritture c'è questa promessa incessante che Dio è un Dio che perdona, un Dio che vuole perdonare e che vuole perdonare i nostri peccati. Ora, non può limitarsi solamente a far quello, deve prendere su di sé la pena per i nostri peccati, deve portarla a compimento. Perché? Perché un Dio giusto, un Dio retto ed un Dio santo non può perdonare il peccato se non viene pagata la sua pena, capite? Così Cristo ha preso il nostro posto. Il perdono viene quindi offerto da Dio sulla base della morte di Cristo. Un terzo principio. La confessione del peccato è necessaria per ricevere quel perdono da parte di Dio. La confessione del peccato è necessaria per ricevere il perdono di Dio. Il perdono è disponibile. La pena è già stata pagata. La propiziazione o la copertura è stata completata, la soddisfazione è stata compiuta. Si tratta solamente di ricevere il dono, e dalla base di quella ricezione c'è la confessione del peccato. Così come dice Paolo in Atti 20, il ravvedimento verso Dio e la fede verso il Signore nostro Gesù Cristo portano alla salvezza, e quindi deve esserci la confessione del peccato. Prima Giovanni 1:9 dice in effetti che colui che confessa i propri peccati è colui che dà prova di essere stato perdonato. In altre parole, la confessione del peccato è una manifestazione necessaria per il perdono. Ne è parte integrante. Quando si viene a Dio, si viene come peccatori. Nessun uomo riceve mai la salvezza senza ravvedersi dal proprio peccato. Nelle Beatitudini, il nostro Signore dice: se vuoi entrare nel mio regno, ci entrerai solamente così. Prima di tutto, devi riconoscere che sei un mendicante, spiritualmente parlando. Sei abietto ed indigente e non hai alcuna risorsa a disposizione. Ed in mezzo alla tua peccaminosità mendicante, con le tue vili vesti di miseria, gridi e piangi sul tuo stesso peccato, e devi gridare e piangere, ti devi presentare di fronte ad un Dio in mansuetudine, ad un Dio santo ed affamato ed assetato di giustizia. Devi implorare per la sua misericordia, e su quella base Dio ti accoglierà. Ed in Luca 18 ci viene detto che il fariseo entrava nel tempio e diceva: oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano qui. Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo, eccetera eccetera eccetera. E nell'angolo c'era invece l'esattore delle tasse, che alzava gli occhi verso il cielo, si sbatteva il petto e gridava: Dio, sii misericordioso con me, peccatore. E Gesù disse: io vi dico che quell'uomo tornò a casa giustificato piuttosto che quell'altro. Perché? Perché l'uno rifiutò di riconoscere la sua peccaminosità, mentre l'altro la riconobbe. Per ricevere il perdono, quindi, è necessario confessare il peccato. E Dio è ansioso di perdonare colui che lo confessa. Se confessiamo, egli è fedele e giusto nel continuare a purificarci da ogni peccato. C'è un quarto principio, che è un po' il colpo di grazia di questo passo, è quello che confonde la maggior parte delle persone. Quarto principio: perdonarsi l'un l'altro è parte essenziale del ricevere il perdono per noi stessi. Perdonarsi a vicenda è una parte essenziale del ricevere il perdono per noi stessi. Ora, molto spesso quando si leggono i versetti, in particolare i versetti 14 e 15, si pensa che saremo perdonati solamente se perdoniamo, e si confondono, perché sembra che il perdono da parte di Dio richieda che noi perdoniamo anche qualcun altro, e quindi presumono che si debba iniziare a perdonare le persone prima di poter essere salvati. E quindi molte persone dicono: non capiamo, volete forse dire che non avrò mai il perdono di Dio finché non perdonerò qualcun altro? Cioè, come posso perdonare se non sono nemmeno cristiano? La domanda è: come posso compiere un'azione giusta e retta prima di avere una natura giusta e retta? Però quella domanda presuppone l'incomprensione dell'intero concetto dai versetti 14 e 15, e quindi restate con noi questa mattina perché cominceremo a cercare di risolvere questo problema, ok? Ora, vi ho dato quattro principi, giusto? E spero che li ricordiate. Principio numero uno: il peccato rende l'uomo colpevole e lo porta al giudizio. Numero due: il perdono è offerto da Dio sulla base della morte di Cristo. Numero tre: confessare il peccato è necessario per ricevere il perdono disponibile da Dio. E numero quattro: perdonarsi a vicenda è essenziale per essere perdonati. Ora prendiamo quattro parole di questi quattro principi, ok? Il primo è: il peccato ci rende colpevoli, poi il perdono è offerto da Dio, poi la confessione è necessaria, e poi il perdono reciproco è essenziale. E quindi voglio parlare oggi, e la prossima volta, e forse anche quella a venire, del peccato, del perdono, della confessione e del perdonare. Perché queste quattro parole, se comprese appieno, apriranno letteralmente il significato di questa porzione spesso confusa. Cominciamo quindi con la prima parola, peccato. E rimetti a noi i nostri debiti. Versetto 15 usa le parole peccato trasgressione o debiti. Allora, ascoltate. Entrambe quelle parole descrivono il peccato. Il problema è il peccato. D'accordo? Probabilmente l'avete già nel vostro schema, ok? Il problema è il peccato. Il problema di ogni uomo, di ogni persona. L'uomo è peccatore. Permettetemi di mostrarvi per un momento Romani capitolo 3. Questa è una cosa molto elementare, però anche molto necessaria. Su questo costruiremo, e credo costruiremo alcune cose che forse non avete mai visto prima d'ora. Okay? Romani capitolo 3, versetto 10, dice: come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Il Signore ha messo lì quell'ultima parte perché... se fosse stato scritto non c'è nessun giusto, qualcun altro avrebbe potuto dire virgola, tranne me, e così il Signore disse non c'è nessun giusto, no, nemmeno tu, neanche uno. Versetto 12, tutti si sono sviati, ovvero dalla via della rettitudine, sono sviati. Tutti quanti si sono corrotti, ed il termine greco che usa lì si riferisce al marcire del latte scaduto. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno, neppure te, nessuno. Versetto 19. Or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca. In altre parole, non c'è alcuna difesa, non si ha nulla da dire per giustificarsi, e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Versetto 23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Il capitolo 4 continua dicendo, in Adamo siamo tutti morti ed il peccato è passato su tutti. Gente, il punto è questo, tutti sono confermati nel peccato, tutti. Il peccato disturba ogni relazione nella realtà umana, il peccato scatena il caos cosmico, il peccato aspetta ad attaccare ogni bambino che nasce nel mondo. Davide disse, nel peccato mi ha concepito mia madre. E la Bibbia ci dice che l'iniquità inizia già dal momento della nascita. Il peccato è il monarca del mondo che governa il cuore di ogni uomo, il peccato è il primo signore dell'anima, il virus del peccato ha contaminato ogni essere vivente, il peccato è la forza degenerativa del flusso umano che rende l'uomo suscettibile alle malattie, alle infermità, alla morte e all'inferno, il peccato è il colpevole di ogni matrimonio infranto, di ogni casa distrutta, di ogni amicizia infranta, di ogni litigio, di ogni dolore, di ogni pena, di ogni angoscia e di ogni morte. Il peccato ne è il comune denominatore. Non c'è da stupirsi che la scrittura in Giosuè 7,13 dice il peccato è una cosa maledetta. È paragonato al veleno dei serpenti, è paragonato al fetore della morte. E tragicamente, dal punto di vista delle risorse umane, non si può fare assolutamente nulla a riguardo. Geremia disse, può l'etiope cambiare il suo colore? Può il leopardo cambiare le sue macchie? Avete la stessa possibilità di fare il bene, voi che siete abituati a fare il male. Non c'è speranza. Il peccato domina la mente. Romani 1,21 dice, gli uomini hanno una mente ottenebrata, una mente dedita al male e alla lussuria. Il peccato domina la volontà. Geremia 44, gli uomini vogliono fare il male perché la loro volontà è controllata dal peccato. Il peccato domina le emozioni e domina gli effetti. Giovanni capitolo 3, amano le tenebre piuttosto che la luce, la mente, la volontà, gli effetti, le emozioni, tutte sono dominate dal peccato. Il peccato porta gli uomini sotto il controllo di Satana. In Efesini capitolo 2 dice che gli uomini sono guidati dal principe della potenza dell'aria, lo spirito che opera oggi nei figli della disobbedienza. Il peccato porta gli uomini sotto l'ira divina, diventano figli d'ira, dice Efesini capitolo 2 versetto 3, dei bersagli per i cannoni dei giudizi di Dio. Il peccato rende la vita dell'uomo assolutamente miserabile, dice Giobbe nel capitolo 5 versetto 7, l'uomo è nato per i guai come le scintille fluttuano verso l'alto. Isaia 54 21 dice non c'è pace per l'empio. Romani 8,20 dice la creatura è soggetta alla vanità. Quindi l'intera vita dell'uomo è macchiata dal peccato e di circa 50 milioni di persone che muoiono ogni anno affrontano la conseguenza finale del peccato. Quindi l'uomo ha un problema profondo, profondissimo, il peccato. Il peccato è il suo problema, ed è un problema più profondo del suo bisogno di pane o di qualsiasi altra cosa. E così dice il nostro Signore, dice: quando pregate, dovete pregare riferendo la vostra petizione alla vostra peccaminosità, deve essere portata davanti a Dio, perché quello è il vostro bisogno più profondo. Quello è il vostro bisogno più profondo, deve essere affrontato, capite? Quindi quando preghiamo, nelle nostre preghiamo dobbiamo includere questo elemento di riconoscimento della nostra peccaminosità. Questo è quello che sta dicendo. Ora, notate nel versetto 12, perché lì vedrete la parola debito. Nei versetti 14 e 15 invece c'è la parola colpa o colpevolezza o trasgressione. Ora, lasciate che vi mostri una cosa, che nel Nuovo Testamento ci sono 5 parole per indicare il peccato. Ora faremo un piccolo studio alla parola, che lo faremo però velocemente, quindi tenetevi forte. La prima parola è amartia, non serve che la scriviate, coloro che sono studiosi del greco capiranno questa parola, amartia. Questa parola è usata probabilmente più di ogni altra parola nel Nuovo Testamento per indicare il peccato, significa mancare il bersaglio, è una parola da arciere, si tira la freccia e si manca il bersaglio. E in genere l'idea è perché si manca il bersaglio perché la freccia non va a segno, si ferma prima, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, mancano, tutti sono colpevoli di questo fatto qui e mancano il bersaglio, non importa quanto lontano cerchino di scoccare, non ci arriveranno mai. Alcune frecce di alcune persone vanno un pochino più lontano, altre un pochino più vicino, però nessuno arriva al limite, un pochino come cercare di raggiungere la Catalina, no? Potremmo mettere in fila un migliaio di persone e farle tutte fare un salto dalla spiaggia di Santa Monica fino all'isola Catalina. E sarebbero tutti a livelli diversi, ovviamente, però nessuno atterrerebbe all'isola, giusto? Quindi sono differenze nell'approccio al problema, ma non c'è nessuna freccia all'altezza. Manchiamo tutti il bersaglio. Perché qual è il bersaglio? Matteo 5,48. Il nostro Signore lo disse poco prima in questo stesso sermone. Cosa disse? Il sermone sul monte disse: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro nei cieli. E quindi quando si è come Dio si centra il bersaglio, però se non lo si è, no. Benvenuti nella comunione di coloro che mancano il bersaglio. Manchiamo il bersaglio sempre. Questa è la prima parola per il peccato. La seconda parola è parabasis o parabasis, che significa in sostanza attraversare la linea. Cioè Dio ha tracciato una linea e quella linea è tra il bene e il male. Quando si pecca si oltrepassa quella linea. È un po' come quando si va da qualche parte e c'è un cartello che dice non calpestare le aiuole. E c'è sempre qualcosa in te che vuole spingerti a farlo, giusto? C'è qualcosa nella nostra natura che reagisce a tutto quello. Il peccato, quindi, è oltrepassare la linea che è tracciata tra il bene e il male. È fare ciò che è proibito nel pensiero, nel parlare o nell'azione. In terzo luogo c'è la parola anomia o anomia, che si basa sulla parola nomos, che è in greco la parola legge. È l'idea dell'illegalità, come ho detto prima. Questa è una flagrante violazione della legge di Dio, di ribellione contro Dio. E notate la progressione qui, no? Amartia è la parola che comunica il mancare il bersaglio. Parla più della nostra incapacità di base, della nostra natura. Non riusciamo a centrare il bersaglio. Non riusciamo a colpirlo. Parla dell'incapacità della nostra natura. La seconda parola invece è parabasis, che è un po' quell'idea del fatto che stiamo solamente attraversando la linea. Non riusciamo a trattenerci dall'entrare nell'area proibita. E questo è un po' più flagrante di quanto non lo sia amartia, che è solamente un'incapacità, un'impotenza, una parola di limitazione nel colpire il bersaglio. La parabasis è un po' più autodiretta, è un po' più pianificata e premeditata, però quando si arriva all'anomia, quella è una ribellione aperta e flagrante, aperta completamente contro Dio. E quindi in questi termini si può vedere un pochino la progressione, no? Questo è l'uomo che vuole scalciare contro la resistenza, questo è l'uomo che non vuole che Dio abbia alcun diritto sulla sua vita, e vuole uscire, vuole fare quello che vuole. Mi viene sempre in mente quel vecchio soldato di Kipling, di Mandalay, che disse: speditemi da qualche parte ad est di Suez, dove il meglio è come il peggio, dove non ci sono 10 comandamenti ed un uomo può far ciò che vuole. Insomma, non voleva avere nulla a che fare con le norme di Dio e quindi si ribellò violentemente e per reazione. Così si nota una severità crescente in questi termini, anche se tutto il peccato potrebbe essere comunque classificato con tutti quanti. Però veniamo quindi alle due parole usate qui. La prima è, nei versetti 14 e 15, la parola trasgressione, paraptoma, significa scivolare o cadere. E di nuovo è un po' come amartia, sembra sottolineare un pochino quell'incapacità che è innata dentro di noi. Cioè noi scivoliamo e basta, cioè cadiamo, tutto lì. In Galati 6,1 dice: se un fratello è caduto in una colpa, risanalo con amore. Cioè non si può fare a meno, prima o poi si cade in un qualche peccato. Il peccato viene spazzato via, l'idea di paraptoma è la passione del momento, la lussuria del momento o la perdita dell'autocontrollo nel momento in cui si viene travolti dalla cosa. quella è proptoma, che è un'altra parola per indicare il peccato. Forse non è così flagrante come parabasis o anomia, però poi finalmente arriviamo alla parola del versetto 12, quello è il termine debito, ophelema. Ophelema. Sapete, quella è una parola molto, molto interessante, usata solamente qui e credo anche in Romani 4, quelle sono le uniche due volte in cui viene usata come sostantivo, ovviamente la sua forma verbale è un pochino più comune, usata molte più volte. Ma è una parola che non ci è molto familiare in termini di peccato, no? Però c'è che vi dica una cosa molto interessante, la sua forma verbale viene usata 30 volte, 25 in senso morale, e significa avere un debito. 5 volte nel Nuovo Testamento viene usata in riferimento ad un debito di denaro finanziario, 25 volte per un debito morale. L'idea è che il peccato è un debito. Quando pecchiamo, quando pecchi, devi a Dio una conseguenza per il tuo peccato. Hai un debito, hai violato la sua santità e quindi sei in debito con Lui per quello. È un po' come quando diciamo ai nostri figli, se fai quello, ti becchi una sculacciata, o quello che è. Se fai quello, te ne prendi due. E se continui, continua, continua, e poi non fanno altro che incorrere un certo debito, giusto? Quindi in un certo senso è quello che Dio sta dicendo qui. Cioè che il peccato è come un debito. Quando violiamo la santità di Dio, il nostro debito viene registrato. No, e comunque alla fine dell'era, alla fine dell'epoca, alla fine dei conti, come dice Apocalisse, al grande giudizio del trono bianco, Dio giudicherà gli empi dai libri. Vi ricordate, l'avete mai letto? Quali libri? I libri sono tutti i registri dei debiti che gli si devono e che non sono stati pagati e quindi saranno condannati ad un inferno eterno per pagare quel debito. Vedete? Il peccato è un debito? Forse vi interesserebbe sapere che tra i rabbini o i giudei dei giorni di Matteo, la parola usata più comunemente per indicare il peccato era il termine koba, che è una parola aramaica, perché parlavano l'aramaico nella loro lingua comune, non il greco che è scritto qui, e quindi koba era il termine ebraico più comune per il peccato, e koba significa debito, perché per gli ebrei la responsabilità principale nella vita era quella di obbedire a Dio, e quando si disobbediva a Dio si era in debito con Lui per la propria disobbedienza. E così l'ebreo medio pensava in questi termini. Ora, quando andiamo a Luca e leggiamo la preghiera del discepolo, Luca non dice rimetti a noi i nostri debiti, dice rimetti a noi i nostri peccati, le nostre trasgressioni, perché lui parla forse in modo più classico. Però qui Matteo, con il suo orientamento ebraico, giudeo, si concentra su questo concetto del debito, perché sapeva che il suo pubblico sarebbe stato prevalentemente giudeo e quindi avrebbero capito quel concetto. Noi abbiamo un debito, il nostro peccato è un debito con Dio. Sono tutte le cose che abbiamo detto, tutte e cinque le parole sono riassunte in ciò che realmente viene classificato, categorizzato come peccato. Arthur Pink disse, in quanto contrario alla santità di Dio, il peccato è una contaminazione, un disonore ed un rimprovero nei nostri confronti. In quanto violazione della sua legge è un crimine, e per quanto riguarda la colpa che ne deriva è un debito. In quanto creature abbiamo un debito di obbedienza nei confronti del nostro creatore e governatore, e non avendolo fatto a causa della nostra disobbedienza, abbiamo contratto un debito di punizione, ed è per questo che imploriamo il perdono divino. In altre parole, fine citazione, in altre parole, abbiamo un debito così grande con Dio a causa del nostro peccato implacabile che non potremo mai pagarlo. Sapevate? Non potremo mai pagarlo. Come quel servo infedele che aveva un debito così grande da non averlo mai potuto pagare nella sua vita. Anche noi non possiamo pagarlo, non possiamo. E quello è precisamente il nostro problema. Siamo peccatori che hanno un debito così mostruoso che pagarlo è inconcepibile, impossibile. E se mai, miei cari, se mai verrete a Dio, verrete riconoscendo quel debito. Proprio così. Anche Pietro disse, allontanati da me, perché sono un peccatore. Anche Paolo disse, io sono il primo, il capo dei peccatori. Ascoltatemi, Gesù ha insegnato a tutti gli uomini, ovunque, ha insegnato loro a pregare questa preghiera, dicendo, rimetti a noi i nostri debiti. E così facendo, ha esposto l'universalità del problema, del peccato. Se tutti gli uomini devono recitarla, devono pregarla, allora tutti gli uomini devono ammettere che questo è il loro problema. Ed è per questo che lo Spirito Santo è venuto nel mondo, Giovanni 16, per convincere il mondo di peccato. Perché siamo peccatori? Ogni uomo che affronta onestamente la realtà del suo carattere non può che essere cosciente del suo debito con Dio e del suo bisogno di essere perdonato. Siamo peccatori. Questo ci porta alla seconda parola. Perdono. Se il problema è il peccato, il perdono è la soluzione. Siete contenti di questo? Il perdono è la soluzione. Cos'è che dice nel versetto 12? Rimetti a noi, perdona a noi i nostri debiti. Perdonaci E notate ancora un'altra volta la natura collettiva della preghiera, il noi piuttosto che l'io, che comprende tutti gli altri credenti, c'è un senso di comunità, siamo tutti sulla stessa barca, gente. Il perdono. Oh, che realtà meravigliosa. Però capite veramente cos'è questo perdono? Ora, questa è la parte che volevamo raggiungere. Cos'è questo perdono? Cos'è? Che cos'è che significa che Dio ci perdona? Ricordate il secondo principio? Il perdono è disponibile sulla base di che cosa? Sulla base della morte di Cristo. Bene, parliamo quindi di cosa sia questo perdono. Fondamentalmente parlando, il perdono, e ve lo spiego nel modo più semplice possibile, da un paio di punti di vista diversi, okay? Il perdono è il fatto che Dio passi e superi i nostri peccati. È Dio che cancella il nostro peccato della nostra fedina pedale. È Dio che ci libera dalla punizione, dalla colpa, il che è essenzialmente legato a ciò che dice Michea 7,18 e 19. Quale Dio è come te che perdoni l'iniquità e passi sopra alla colpa del resto della sua eredità? Egli non serve la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Egli torna e tornerà ad aver pietà su di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe, getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. È fantastico? L'Antico Testamento afferma che Egli non ricorda più dei nostri peccati, Egli passa sopra i nostri peccati. Permettetemi di riassumere la cosa in quattro semplici affermazioni, ok? Il peccato è togliere il nostro peccato, coprire il nostro peccato, cancellare il nostro peccato e dimenticare il nostro peccato. Toglie il nostro peccato perché Isaia 53,6 dice: Egli ha preso l'iniquità di noi tutti e l'ha posta su di sé, giusto? Ha preso via ed ha portato via il nostro peccato, significa che ha coperto il nostro peccato. Salmo 85,2, tu hai coperto tutto il loro peccato, ed ha cancellato il nostro peccato. Isaia 43,25, amo questo versetto, io sono colui che cancella le tue trasgressioni. E poi dimentica i nostri peccati, non li ricorda più. Dio elimina letteralmente il nostro peccato. Gente, lo capite? Sapete, se mai nella vostra vita cristiana arriverete al punto in cui questo diventerà un luogo comune e perderete la gioia inestimabile di comprendere questo perdono, allora sarete arrivati ad un punto morto nella vostra vita. Oh, quanto dovremmo essere grati per questo perdono. E ascoltatemi, questo è solamente possibile grazie a Cristo. Dio non avrebbe mai potuto ignorare il vostro peccato senza metterlo su qualcun altro. Ed è esattamente quello il motivo per cui Gesù Cristo è venuto, per essere punito al nostro posto. Ora, ci sono due tipi di perdono. Ok? Due tipi. Guardate qui. Questo è veramente interessante, eh? Due tipi. Il primo è il perdono giudiziario. Il secondo è, chiamiamolo, perdono parentale. Giudiziario e parentale o genitoriale. Ora cominciamo con il primo, ok? Il perdono giudiziario. Questo credo sia solamente l'unica cosa che parleremo questa mattina. Che cos'è il perdono giudiziario? Che cos'è? Allora, considerate Dio come un giudice. Okay? Dio guarda in basso e dice: colpevole, ha infranto la legge, sei sotto giudizio, condannato, devi essere punito. Però quello stesso giudice dice: sulla base della morte di Cristo, egli ha portato la tua punizione, ha portato la tua colpa, ha pagato per il tuo peccato, il prezzo è stato pagato, io quindi dunque ti dichiaro perdonato. E quello è un atto giudiziario, un perdono pieno, completo, posizionale. Mi piace usare quella parola perché si ricollega a cosa che abbiamo già studiato in passato. Un perdono posizionale concesso da Dio come giudice morale dell'universo intero. E da quell'atto giudiziario di perdono, ascoltate qui, tutti i vostri peccati, passati, presenti, futuri, commessi, in corso di commissione e non commessi, sono e saranno totalmente, completamente e per sempre perdonati e sarete giustificati da ogni cosa per sempre. Wow! Quando è che è successo? È successo nel momento in cui avete accolto Gesù Cristo nella vostra vita? Nel momento in cui siete stati redenti? Nel momento in cui avete posto la vostra fede in Cristo? Il vostro peccato è stato messo su di Lui e la sua giustizia su di voi e Dio vi ha dichiarato, giudizialmente parlando, giustificati. Questo è Romani capitolo 3. Dichiarati giusti. Posizionalmente e per sempre tutto il peccato, tutto il vostro peccato è stato coperto, è stato superato, cancellato e dimenticato. Che pensiero, non è fantastico? E continua a farlo. E questo è grazie a Cristo, miei cari. Questo è quello che Lui ha fatto sulla croce. In Matteo 26,28, mentre guardava il calice, disse: questo è il mio sangue del nuovo patto, che è per il perdono dei peccati. Vedete? In Efesini 1:7 Paolo disse: in Cristo noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati. In 1 Giovanni 2:12 vi scrivo, figlioli, perché i vostri peccati sono stati perdonati per amore del suo nome. Efesini 4:32, come Dio, per amor di Cristo, vi ha perdonato. In altre parole, visto che Cristo ha preso su di sé tutti i nostri peccati, ne ha pagato la pena, quando abbiamo creduto e quando crediamo in Cristo ed accettiamo il suo sacrificio, Dio se ne appropria a nostro favore e giuridicamente parlando siamo dichiarati giusti e retti per sempre, perdonati. Perdonati per i nostri peccati passati, presenti e futuri. E potresti chiedere, questa è una realtà completamente del Nuovo Testamento, è nuova? Ora guardate qui, io non credo che sia così, penso che questo includa anche l'Antico Testamento. Ora, alcuni pensano che nell'Antico Testamento si era salvati fino al peccato successivo e poi quando si faceva un altro sacrificio si veniva salvati di nuovo. No, non credo sia proprio così. Io penso che nell'Antico Testamento si viene salvati proprio come nel Nuovo Testamento, credendo a Dio, sottomettendosi a Dio. E penso che la redenzione dell'Antico Testamento fosse altrettanto momentanea e altrettanto istantanea ed altrettanto esatta come quella del Nuovo Testamento. Ad esempio, in Giacomo 2:23 vediamo Abramo e gli dice che Abramo credette a Dio. In altre parole, Abramo arrivò ad un certo punto della sua vita in cui ebbe fede in Dio ed esercitò quella fede verso Dio, credette a tutto ciò che Dio aveva rivelato fino a quel momento ed accettò che Dio era il suo Signore, il suo Salvatore, e da quel momento, pur non avendo mai visto la croce o percepito tutto ciò che Cristo sarebbe mai stato, credette a Dio. E Giacomo 2:23 dice che in quel momento gli fu imputata la giustizia e da quel momento in poi fu chiamato, cosa? Amico di chi? Di Dio. Fu salvato in un momento. In Romani, capitolo 4, si legge di nuovo che Abramo credette a Dio e ciò gli fu contato come giustizia. E da colui che crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede viene considerata come giustizia. Egli credette e ciò gli fu contato come giustizia. E da allora in poi, ci viene detto in quello stesso capitolo, beati coloro le cui iniquità sono perdonate e cui peccati sono coperti, beato l'uomo a cui il Signore non imputa il peccato. Dal momento in cui Abramo credette e da allora, per tutto il corso della sua vita, Dio non gli imputò mai più alcun peccato, perché i suoi peccati furono messi su Cristo, proprio come i vostri. Noi siamo dopo Cristo, lui era prima di Cristo, ma tutti i peccati di tutti i santi, di tutte le epoche, nel momento in cui hanno creduto, sono stati posti su Cristo. Cristo è l'apice della storia, sia che sia vissuto sul lato anteriore o su quello posteriore. Egli ha comunque portato i loro peccati e con un atto di fede, in quel momento, la redenzione di Cristo, cioè il valore della redenzione di Cristo è stato applicato sul loro conto. Il Salmo 103:3 dice che Dio è colui che perdona tutte le nostre iniquità e guarisce tutte le nostre malattie. E io credo che conoscessero la redenzione giudiziaria dell'Antico Testamento e credo che i loro peccati siano stati inchiodati alla croce proprio come i nostri quando hanno creduto a Dio. Ascoltate qui, Colossesi 2:13. questa è un'illustrazione favolosa, favolosa. Questa è l'immagine che Dio ha conservato questi libri di cui vi ho parlato e per tutto il corso della nostra vita prende conto del registro dei peccati e il debito diventa sempre più grande, più grande, più grande, più grande, più grande, più grande e non c'è alcuna capacità nella nostra vita di pagarlo completamente. Tutto questo debito si trova su questo foglio e poi all'improvviso Cristo va alla croce e si legge in Colossesi 2:13 e voi, essendo morti nei vostri peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, questi ovviamente siete voi, morti, non potevate far nulla per i vostri peccati, eravate senza speranza e siete stati vivificati con Lui. Ora guardate qui, prestate attenzione, perdonandoci tutti i peccati, e poi c'è questa immagine favolosa, avendo cancellato il documento a noi ostile, ascoltate qui, avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Sapete quando crocifiggevano un criminale, lo crocifiggevano con in cima alla croce il registro dei suoi crimini, inchiodandolo lì, affinché il mondo sapesse il perché era stato crocifisso. E l'Apostolo Paolo qui sta comunicando quella grande verità, che quando Gesù è morto sulla croce, Dio ha tirato fuori tutte le pagine di libri che appartenevano a tutti coloro che avrebbero creduto nel corso della storia e le ha impalate tutte insieme e le ha inchiodate su quella croce come se fossero stati i crimini di Gesù. E quando è morto, egli ha pagato la pena per ogni crimine che era stato inchiodato su quella croce, vedete? E così facendo Dio li cancellò. Vedete? Questo è il perdono giudiziario, o sapere di essere stati perdonati in Cristo per sempre, una gioia immensa, non è vero? Riccardo III di Shakespeare disse: la mia coscienza ha mille lingue diverse, ed ogni lingua ha il suo racconto diverso, ed ogni racconto mi condanna. Se sei cristiano, però, non devi dire quello, vero? Possiamo dire con Paolo in Romani 8 chi è colui che ci condanna? Dov'è? Chi è? Chi mi condannerà mai? Dio forse non è forse colui che ci giustifica? Se Dio è il tribunale più alto dell'universo e lui mi dichiara giusto, chi potrà mai condannarmi? Nessuno? Perciò nulla mi separerà mai dall'amore di Cristo, niente di niente. E voglio concludere mostrandovi un altro testo, Ebrei 10, che è uno dei miei passaggi preferiti e spero che sia anche uno dei vostri. In Ebrei 10 l'autore sta confrontando il sistema sacrificale di Israele con il sacrificio di Cristo e voglio che notiate il versetto 10 di Ebrei 10, perché dice: noi siamo santificati, quarta parola, siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Fermatevi lì un attimo, ok? Santificati significa essere resi puri, santi, santificati, messi a parte, separati. Siamo stati santificati, siamo stati separati dall'unico sacrificio di Cristo. Oh, ascoltate, gente. Non c'è bisogno di ripetere la cosa. È morto e noi abbiamo creduto e quel sacrificio fu sufficiente, così come disse sulla croce, tetelestai, è finito. Siamo santificati, siamo separati dal peccato a Dio, che è un participio perfetto in greco con un verbo finito che è il modo più forte che la lingua greca conosce per indicare lo stato di salvezza permanente, continua, che deriva da un unico grande evento. E quindi Cristo muore sulla croce e nel momento in cui abbiamo creduto quello è stato imputato su di noi e così c'è un perdono continuo basato su quell'unica offerta. Al contrario, nel versetto 11, mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio ed ad offrire ripetutamente gli stessi sacrifici, avete notato la parola stare in piedi? Stavano in piedi ed offrivano gli stessi sacrifici più volte perché il lavoro non finiva mai. Versetto 12, ma quest'uomo, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati per sempre, si è seduto. Perché? Perché era fatto, era finito. I sacerdoti possono stare in piedi e possono andare in giro a ripeterlo, ripeterlo, ripeterlo più volte, però Cristo si è seduto, non può essere ripetuto e non ha nemmeno bisogno di esserlo. Perché? Versetto 14. Infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Se Gesù dice in Matteo 5,48 siate perfetti e Cristo va alla croce e ci perfeziona, allora Cristo è la soluzione al problema, giusto? Dobbiamo essere perfetti e lui ci perfeziona nell'unica offerta sua. E questo, miei cari, è il perdono giudiziario. Ed il risultato di tutto ciò si trova al versetto 17. I loro peccati e le loro iniquità. Cosa? Non mi ricorderò più. Che pensiero grandioso. Scusatemi, cari. Tutti i vostri peccati sono stati perdonati. Grazie a Cristo, giusto? Se avete creduto. Quello è il perdono giudiziale posizionale. Ora, torniamo a Matteo 6 e concluderemo qui. Concluderemo introducendo un pensiero, ok? Dice, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Il versetto 14 dice, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. E quindi tutto un tratto potremmo dire, aspetta un attimo, se tutti i miei peccati sono già stati perdonati tutti in Cristo, e se tutti i miei peccati sono stati trattati sulla croce di Cristo, perché mai avrei bisogno di chiedere perdono? E com'è che non lo ottengo a meno che non lo offro a qualcun altro? E questa è la domanda che ha confuso molte persone. Alcuni hanno detto, beh, vedi, questa è una preghiera per un non credente. No, 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 non è una preghiera per un non credente, perché un non credente non può iniziare la sua preghiera dicendo Padre nostro. Vero? Questa è la preghiera di un credente, la preghiera di un discepolo. Siete già cristiani prima di arrivare al versetto 12, gente? E voi potreste chiedere, ok, beh, allora, se sono già cristiano e tutti i miei peccati sono stati perdonati, che cos'è che sto facendo quando dico rimetti a noi i nostri debiti? E cos'è che sta facendo Dio quando dice, e se tu non perdoni qualcun altro, io non ti perdonerò? Ebbene, se volete sapere la risposta a questa domanda, tornate settimana prossima. E se non volete sapere la risposta, che Dio abbia pietà della vostra anima raggrinzita e malata di peccato, perché questa è una delle più grandi verità di tutta la Bibbia, e la base è questa. Dovete capire, e vi do un indizio, ok? Dovete capire la differenza tra il perdono giudiziario ed il perdono parentale o genitoriale. Uno riguarda la vostra posizione davanti a Dio, per sempre. L'altro riguarda la gioia della vostra comunione giornaliera. E, il Signor volendo, lo vedremo la settimana prossima. Preghiamo. È bello essere di nuovo insieme, Padre, e condividere la Tua parola. Ti ringraziamo per la Sua ricchezza. Grazie per il Tuo perdono, per le provvisioni che hai preso per ogni persona qui presente. E mentre le vostre teste sono chinate e i vostri occhi sono chiusi per un momento, lasciate che vi dica questo. Alcuni di voi non conoscono Cristo e quindi non hanno mai conosciuto questo perdono che è disponibile per voi oggi. E nel vostro cuore, in questo momento, tutto quello che dovete fare è aprirvi e dire: Cristo, entra e perdona il mio peccato. So di essere un peccatore, voglio la tua purificazione, so che sei morto per me, so che hai pagato la mia pena. E questa piccola preghiera si tradurrà in un perdono giudiziario applicato sul vostro conto che vi porterà per sempre a far parte della famiglia di Dio, nella quale potrete godere la pienezza del suo paradiso eterno, ed egli non tirerà mai più indietro il suo dono. Oh, come spero che non ve ne andiate via di qui senza quel perdono. Padre, congedaci con la tua benedizione, grazie per il tuo perdono, e facci tornare questa sera per una grande serata gloriosa insieme, e ti loderemo e ti lodiamo nel nome di Cristo, e tutti dicono Amen. Dio vi benedica.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.